Bentrovati. Allora, oggi ci immergiamo nel mondo affascinante di uno scrittore che, almeno stando alle fonti che abbiamo esaminato, sembra un vero costruttore di ponti.
Ah, interessante questa immagine del costruttore di ponti.
Sì, ponti tra storia e mito, tra filosofia e realtà sociali belle complesse, tra culture diverse. Parliamo dello scrittore turco Mehmet Ünver.
Un nome che forse non tutti conoscono ancora a fondo, ma che merita attenzione.
Esatto, e la base per questa nostra chiacchierata è un'analisi bella approfondita, la chiamano un ritratto letterario, che spulcia praticamente tutta l'opera di Ünver.
Quindi una fonte piuttosto completa.
Sembrerebbe di sì, e il nostro obiettivo qui è capire, scavando un po', cosa rende quest'autore così distintivo, così rilevante. Esploriamo i temi, lo stile, il suo posto nel mondo letterario. Pronti per questa esplorazione?
Assolutamente. E guarda, quello che salta fuori subito da questa analisi è il ritratto di un autore che non è che segua proprio i sentieri battuti, eh.
Ah, no.
No, il documento ci dice chiaramente che ci troveremo di fronte a una voce letteraria che si distingue parecchio, con caratteristiche molto specifiche, che appunto andremo a vedere. Non è il classico romanziere, ci viene detto fin dall'inizio.
E infatti, la prima cosa che salta all'occhio e che l'analisi definisce coraggio storico è questa ampiezza pazzesca dei suoi interessi. Cioè, non si pone limiti.
Spazia molto, quindi.
Parecchio. L'analisi cita opere che vanno dalla storia islamica antica, menziona Ghanim e Savaşları, che dovrebbe parlare, credo, delle prime guerre di conquista islamiche.
Roba tosta, insomma.
Già. E poi passa alla mitologia mesopotamica, con titoli tipo Maduno e Madue. Poi fa un salto alle rivolte contadine nell'Europa moderna, con Zingaranin Aşkı.
Un bel cambio di scenario, decisamente.
Per arrivare alla migrazione di oggi in Zingara Coburg e perfino alla vita nelle città moderne in Tabù. Guarda, solo a elencarli ti dà l'idea della portata, no?
È una vastità che colpisce, vero? E la cosa affascinante, come sottolinea bene l'analisi, non è solo l'essere eclettico, tanto per esserlo.
Cioè?
Beh, affrontare contesti così distanti nel tempo, nello spazio, l'Islam delle origini, i miti mesopotamici, l'Europa contadina in rivolta, le città globali di oggi sembra suggerire una ricerca quasi ossessiva di connessioni profonde.
Cerca un filo rosso.
Esatto. L'analisi pare indicare che Unver cerchi delle costanti universali nell'esperienza umana, ma le va a scovare nelle loro manifestazioni più diverse. Come dire, non gli basta esplorare un giardinetto, lui vuole mappare tutta la foresta umana. Ecco.
E in questa mappatura non ha paura di entrare in zone scomode, mi pare di capire?
Per niente.
L'analisi parla infatti di uno stile che infringe i tabù. Viene proprio sottolineata la sua audacia nell'affrontare argomenti considerati, sai, sensibili.
Intoccabili.
Questioni religiose, politiche, morali.
Esatto. E qui la discussione si fa, beh, potenzialmente spinosa, ma anche molto, molto interessante.
Indubbiamente. Sai, rompere i tabù in letteratura raramente è un gesto fine a se stesso, o almeno non dovrebbe esserlo per funzionare davvero.
Certo, nel caso di Unver, l'analisi suggerisce che questa audacia serva a un progetto più grande: illuminare le zone d'ombra della storia, della coscienza collettiva. Quelle aree spesso dimenticate, o semplificate, o usate strumentalmente dalle narrazioni ufficiali.
Quindi è come se volesse costringere a guardare dove di solito si gira la testa.
Proprio così. Sembra quasi dire: guardate qui, anche se fa male o dà fastidio.
Ma come fa, secondo l'analisi, a farlo senza cadere nella provocazione spicciola? Perché affrontare tabù è un rischio, no? Si scivola facile nel sensazionalismo.
Bella domanda. L'analisi non entra proprio nel dettaglio millimetrico del come è stilistico su questo punto, ma diciamo suggerisce che l'approccio di Unver sia ben radicato. Radicato in una riflessione storica e filosofica profonda.
Ah, ecco.
Non si tratta solo di scioccare, ma di usare la rottura del tabù come una specie di grimaldello per una critica più radicale. Critica alle strutture di potere, alle credenze troppo comode, alle ipocrisie sociali.
Richiede un bel controllo, immagino.
Eh sì, richiede, come viene detto tra le righe, non solo coraggio, ma anche una grande padronanza intellettuale. Devi saper gestire materiale così, incandescente in modo che abbia un senso, che non sia solo una fiammata.
E questo ci porta dritti a un altro punto chiave che viene evidenziato, la fusione di letteratura, storia e filosofia. I suoi romanzi, leggendo questa fonte, non sono semplici racconti di eventi passati o presenti.
No, vanno oltre.
diventano piuttosto dei veri e propri strumenti di indagine intellettuale.
Esattamente. Questo è forse uno degli aspetti che l'analisi sottolinea di più. Sai, tanti romanzi storici si concentrano sulla trama, sulla ricostruzione accurata, sull'atmosfera.
Certo, l'ambientazione è fondamentale.
Qui, invece, sembra che la forma romanzo sia scelta apposta come veicolo. Un veicolo per esplorare questioni complesse che di solito troveresti in un saggio storico o filosofico.
Quindi la storia diventa un laboratorio di idee.
Proprio così. Un laboratorio per testare idee, per fare domande fondamentali sul potere, la libertà, la condizione umana, il senso stesso della storia.
Quindi la trama che racconta non è solo uno sfondo, è proprio parte del motore filosofico del libro. L'intreccio serve a dare corpo alle idee, a metterle alla prova.
Esattamente. Almeno questa è l'interpretazione che ci dà l'analisi. La narrazione permette di esplorare queste idee non in astratto, ma attraverso le vite, le scelte, le sofferenze dei personaggi. Ci mette carne e sangue, capisci?
Capisco. Rende il pensiero vivo, drammatico.
E forse anche più problematico, meno consolatorio rispetto a un trattato puramente teorico. Non ti dà risposte facili.
E questa ambizione intellettuale si lega poi all'ultimo tratto che veniva menzionato, la ricerca di universalità. Anche se le storie partono spesso da contesti molto specifici, la Turchia, il Medio Oriente, l'Europa.
Sì, sono ben radicate.
Esatto. Ma l'analisi dice che i problemi che affronta hanno una risonanza che va ben oltre. Toccano questioni comuni a tutta l'umanità.
Beh, questa dialettica tra particolare e universale è un classico della grande letteratura, certo.
Vero.
Ma quello che l'analisi sembra voler sottolineare in Unver è la sua capacità di partire da realtà locali molto precise, con tutte le loro specificità culturali, storiche, politiche, e poi, da lì, far emergere dilemmi, conflitti, aspirazioni che parlano a tutti.
Tipo?
Ma che si tratti di oppressione, ricerca della libertà, dello scontro tra culture, del dramma della migrazione o delle crisi esistenziali, questi temi, anche se incarnati in storie specifiche, toccano corde universali. L'analisi suggerisce che Unver riesca a mostrare come le storie più locali possano in realtà illuminare verità globali.
Molto interessante. Riassumendo un attimo, allora, l'analisi mette in luce dei punti di forza chiari, un coraggio notevole nello scegliere temi vasti e controversi,
sì,
un'abilità nel ridare vita e attualità a miti e figure del passato, un forte realismo sociale anche quando parla di storia antica o mito.
Vero, non perde mai il contatto con la realtà sociale.
E soprattutto questa capacità particolare di usare la letteratura come strumento per veicolare un pensiero storico e filosofico complesso. Sono questi i pilastri che la fonte individua, giusto?
Esattamente. E proprio per capire meglio questa specificità, per afferrare cosa rende Unver così... Beh, Unver, l'analisi fa una serie di confronti. Confronti con altri autori di peso.
Ah, ecco.
Se colleghiamo questo al quadro generale che stiamo disegnando, questi paragoni non servono a fare classifiche, ma a illuminare meglio, per contrasto, i contorni della sua originalità.
Sono molto curiosa di sentire questi confronti. Spesso è proprio nel paragone che si capiscono le sfumature, no? Come lo mette l'analisi rispetto ad altri grandi?
Beh, si parte da un gigante come Goethe. L'analisi suggerisce una differenza di focus bella netta, mentre Goethe esplorerebbe le grandi passioni individuali, le questioni metafisiche.
Il Faust, per dire.
Esatto. Ömer Vrinder, invece, si concentrerebbe sui tabù sociali, sulle fratture storiche collettive. Da una parte l'interiorità e l'universale quasi astratto, dall'altra le ferite concrete della società e della storia.
Capisco. Una specie di spostamento dall'io al noi o forse dall'eterno a ciò che è determinato dalla storia?
Si potrebbe leggere anche così, sì. Poi l'analisi passa ad Albert Camus.
Altro nome pesante.
Eh già. Se per Camus l'assurdo è una condizione esistenziale che riguarda prima di tutto l'individuo di fronte all'universo muto, per Wimmervre, secondo questa lettura, la ricerca della libertà e il confronto con l'assurdo si allargano.
In che senso?
Si allargano alla dimensione storica, collettiva. L'assurdità non starebbe solo nella condizione umana in sé, ma anche nelle dinamiche storiche e sociali che creano oppressione e sofferenza su larga scala.
Quindi un assurdo più politico, sociale, rispetto a quello più metafisico di Camus.
Potrebbe essere una chiave di lettura che emerge, sì. Ancora viene tirato in ballo Tolstoj.
Guerra e pace.
Esatto. L'analisi evidenzia un contrasto netto nella prospettiva sulla storia. mentre Tolstoj, pur nella sua immensa grandezza, racconterebbe la storia principalmente attraverso lo sguardo e le vicende dell'aristocrazia.
I Bolkonski, i Rostov.
Proprio loro. Unver, invece, darebbe voce ai dimenticati, alla gente comune, agli oppressi, a quelli che di solito restano ai margini della storia ufficiale. È un bel capovolgimento di prospettiva sociale.
Questo è un punto molto interessante. E rispetto alla sua tradizione, quella turca, c'è un confronto?
Sì, e qui il paragone è con due maestri del realismo sociale anatolico, Orhan Kemal e Sabahattin Ali.
Nomi fondamentali per la letteratura turca.
Certamente. Loro sono famosi per come hanno ritratto la vita, le lotte, le speranze della gente comune in Anatolia. L'analisi suggerisce che Unver, pur condividendo forse una simile attenzione per le realtà sociali, allarghi lo sguardo, molto oltre i confini turchi.
Ah!
Abbraccia il Medio Oriente, l'Europa, inserisce le sue storie in un contesto geografico e storico-culturale decisamente più ampio. Non solo l'Anatolia, ma un palcoscenico molto più vasto.
Un'apertura di orizzonti, quindi. E c'è anche un confronto più recente, se non sbaglio.
Sì, e questo lo trovo particolarmente illuminante. L'analisi lo accosta a Yuval Noah Harari.
Ah, l'autore di Sapiens. Un confronto inaspettato.
Vero. Harari, come sappiamo, spiega le grandi tendenze della storia umana con un linguaggio da saggista, accademico ma divulgativo.
Certo, molto chiaro e diretto.
Unver, invece, affronterebbe temi di portata simile, grandi movimenti storici, trasformazioni sociali, scontri di civiltà, ma lo farebbe attraverso la narrazione, il romanzo, la drammatizzazione. Due approcci radicalmente diversi per interrogare il passato e il presente.
Uno spiega, l'altro racconta e fa vivere.
Esatto. Uno esplicativo-analitico, l'altro narrativo-esperienziale.
Davvero affascinante. Questi confronti, messi insieme, non sminuiscono nessuno, ma aiutano davvero a mettere a fuoco quello che l'analisi identifica come il cuore della particolarità di Unver. Non si limita a un genere, a un'area, a un approccio.
Proprio così. E questo ci porta dritti al concetto centrale che l'analisi usa per definirlo. Un costruttore di ponti.
Eccola che torna, l'immagine iniziale.
Esatto.
Un autore che getta ponti tra mitologia e storia concreta, tra l'individuo e le dinamiche sociali, tra il locale turco, medio orientale e l'universale. Questa capacità, o forse questa ambizione, di tenere insieme assi diversi.
Temporali, geografici, tematici, disciplinari anche. Letteratura, storia, filosofia è vista come l'elemento veramente distintivo. E l'analisi suggerisce che questo approccio multidimensionale sia particolarmente rilevante nel contesto della letteratura turca, che magari a volte tende a concentrarsi più su un singolo filone.
E come si sposa questa ambizione così onnicomprensiva con l'arte del romanzo? L'analisi accennava a un rischio di essere didattico. Sembrava quasi una critica.
È un punto molto acuto quello sollevato dall'analisi. Ma è interessante vedere come lo presenta. Non è liquidato come un difetto e basta.
Ah no!
No, viene descritto piuttosto come un rischio consapevole. Quasi una conseguenza inevitabile dell'enorme ambizione del progetto intellettuale e narrativo di Unver. Anzi, l'analisi arriva a definirlo un rischio prezioso.
Prezioso? In che senso, scusa?
Beh, nel senso che nascerebbe proprio dal coraggio di affrontare temi così vasti e complessi e dalla profondità intellettuale che cerca di veicolare. È come se l'analisi dicesse: certo, quando provi a fondere narrazione, storia e filosofia su questa scala, il pericolo di appesantire il racconto con la riflessione, di spiegare troppo, c'è. È lì.
È dietro l'angolo.
Esatto. Ma questo rischio è il segno stesso dell'audacia dell'impresa. È il prezzo forse necessario da pagare per tentare qualcosa di così monumentale. Sembra quasi che l'analisi dica: meglio correre questo rischio che scrivere una letteratura magari più agile, più facile, ma meno ambiziosa nel suo dialogo con la storia e il pensiero.
Capisco. Quindi, mettendo insieme tutti i pezzi, la valutazione complessiva che viene fuori da questa fonte, qual è? Come lo inquadrano Mehmet Unver alla fine dei conti?
Guarda, l'analisi lo definisce esplicitamente un pensatore-scrittore, in turco Düşünür Yazar. Sottolinea che non è riducibile alla figura del romanziere tradizionale.
Quindi non solo uno che racconta storie.
No, c'è di più. Si ribadisce con forza il suo coraggio nell'affrontare problemi storici cruciali, spesso spinosi, sia del Medio Oriente che dell'Europa. e questo suo approccio viene giudicato originale e speciale all'interno del panorama letterario. È visto come una figura che occupa uno spazio unico.
Un pensatore scrittore originale e speciale, non male come definizione, però mi sembrava di aver capito che l'analisi introducesse anche una nota finale, quasi una postilla che apriva un altro discorso. Sbaglio?
Non sbagli. Proprio alla fine l'analisi butta lì una riflessione quasi speculativa, ma molto intrigante. Osserva che forse romanzi con un taglio più minimalista, più concentrati sulla dimensione individuale e meno, diciamo, enciclopedici.
Meno mappamondi.
Esatto, meno mappamonti. Potrebbero potenzialmente permettere all'autore di raggiungere un pubblico più ampio. È un'osservazione messa lì, ma che solleva una questione importante, secondo me.
Una questione che tocca il rapporto tra complessità e accessibilità, forse, o tra profondità e diffusione. È un dilemma classico per gli artisti che hanno tanto da dire.
Potremmo leggerla proprio così. Ed è un'osservazione critica interessante perché viene dalla stessa fonte che ne ha appena lodato l'ampiezza e la profondità. Ti fa riflettere sul possibile compromesso, no?
Certo.
Da un lato l'ambizione intellettuale, la vastità dei temi, la stratificazione dei significati. Dall'altro la capacità di parlare a un pubblico magari meno abituato o meno disposto a tuffarsi in opere così dense, così complesse. Non è un giudizio, ma un interrogativo che resta aperto.
Bene, allora proviamo a tirare le fila di questa nostra esplorazione basata su questo ritratto letterario. Cosa ci portiamo a casa su Mehmet Unver? Direi che emerge il profilo di un autore decisamente fuori dal comune. Coraggioso nell'abbracciare una vastità impressionante di temi storici, geografici.
Sì, coraggioso è la parola giusta.
Audace nello sfidare tabù radicati e soprattutto ambizioso nel suo tentativo di fondere letteratura, storia e filosofia. Un pensatore-scrittore, come dice la fonte, che cerca connessioni universali partendo da realtà specifiche.
Un bel ritratto complesso.
Decisamente. E proprio per questa sua complessità e ampiezza di visione, l'analisi lo mette in una posizione unica e originale nella tradizione letteraria turca, specialmente in quel filone del romanzo storico e filosofico.
Esatto. E proprio partendo da quell'ultima riflessione dell'analisi, quella sull'eventuale maggiore accessibilità di opere più focalizzate sull'individuo, ci resta un pensiero finale. Una domanda aperta che l'analisi stessa, implicitamente, ci lascia.
Sentiamo.
Resta il quesito se un approccio narrativo, forse più mirato, meno enciclopedico, che potrebbe, in teoria, allargare la platea dei lettori, possa davvero coesistere con la natura intrinsecamente espansiva, multilivello, quasi sistemica del progetto intellettuale di Unver, così come questa fonte ce lo ha descritto.
Oppure se si perderebbe qualcosa per strada.
Esatto. Oppure se, inevitabilmente, un tale aggiustamento finirebbe per snaturare proprio quell'essenza unica, quella complessità monumentale e quel coraggio intellettuale che, secondo l'analisi, lo rendono originale e speciale. È una tensione affascinante, no? Quella tra la vastità della visione e le esigenze della comunicazione letteraria. Un punto su cui continuare a riflettere.